Chi tene a mamma è ric e nuo sape. Così inizia una poesia di Salvatore Di Giacomo che sentivo recitare sin da quando ero bambina. In realtà, a casa mia, l'adagio era un po' diverso e al posto della mamma si menzionava la famiglia. Ma il cuore pulsante del discorso era lo stesso. Avere una famiglia amorevole è una ricchezza, un lusso che prescinde dalla distinzione tra ricchi e poveri. Noi di soldi non ne avevamo tanti, ma di amore non difettavamo. Il sentimento che aveva unito i miei genitori si rifletteva su noi figli e ci rendeva la vita gioiosa e anche allegra. Oggi i miei genitori non ci sono più, ma li rivedo nei sogni e li trovo sempre uniti, come erano nella vita di tutti i giorni. Mia mamma, indaffarata in cucina, e mio padre che le girava intorno alla ricerca di qualcosa da spizzicugliare, termine che significa assaggiare piccole porzioni di quello che stava preparando prima che arrivasse sulla tavola. Lei fingeva di arrabbiarsi, ma un attimo dopo gli porgeva una polpetta di carne fumante oppure una forchettata di melanzane tagliate a funghetti appena fritte. Oppure tornano nei miei sogni i pranzi della domenica, il profumo del ragù che invadeva la casa dal sabato pomeriggio precedente. Quando i sogni poi decidono di farmi proprio un regalo, allora mi pare di addentare ancora una di quelle piccole paste che emergevano colorate dai cabaret di dolci che immancabilmente mio padre portava in tavola a mo' di trofeo, e tale doveva esserci perché l'attesa in pasticceria di domenica poteva durare anche un paio di ore. Insomma, come avrete compreso, gli odori e i sapori del cibo insieme all'amore erano per me la famiglia, e mai avrei immaginato da bambina che la vita ci avrebbe diviso lungo il suo scorrere. Siamo quattro figli, due femmine e due maschi, e ci separano pochi anni gli uni dagli altri. Dopo le medie i nostri cammini hanno iniziato a divergere. Mio fratello e mia sorella maggiore hanno incominciato a lavorare e io e l'altro fratello più piccolo, Mimmo, abbiamo proseguito con gli studi professionali. Io poi mi sono fermata perché non ho superato la vergogna di una bocciatura, mentre Mimmo è andato avanti ed è riuscito anche a laurearsi. Come potete capire, lui, il piccolo di casa, era il nostro orgoglio. Avere un professore in famiglia, lui aveva iniziato a insegnare quasi subito, era un punto d'onore che non mancavamo mai di rimarcare appena ce ne veniva data l'occasione. Poi, piano piano, ci sistemammo tutti fuori casa e alla fine toccò a Mimmo presentarci la sua fidanzata. Marianna a me piacque subito. Era bella, spiritosa e anche molto giovane. Certo, era diversa da noi, si vedeva che veniva da una famiglia ben più agiata, ma pensai che col tempo, imparando a conoscerci meglio, le spigolature si sarebbero attenuate. Mai previsione fu più disattesa. Mia madre, dopo qualche battuta fanciullesca di lei, non disse più una parola e quando Mimmo uscì per riaccompagnarla a casa, come se si sentisse già addosso il peso di quello che sarebbe accaduto in futuro, disse che quella lì avrebbe portato scompiglio in famiglia. E così fu. Si sposarono da lì a poco ed ebbero due bambine bellissime. In famiglia c'era l'usanza di ritrovarci ogni domenica pomeriggio a casa dei miei genitori. Si stava insieme in libertà, noi donne giocavamo a carte, gli uomini guardavano le partite, i bambini saltavano dappertutto e mangiavano dolcetti vari, frutta e anche semenze. I principi, così chiamavamo Mimmo e Marianna, erano presenti solo a domeniche alterne e quando c'erano capitava che il pomeriggio terminasse con pianti più che con risa. Le loro figlie, per dire, non potevano mangiare dolci e per non farsi sentire escluse le bimbe toglievamo di mezzo tutto quanto quando loro arrivavano. A questo punto protestavano però i nostri figli che volevano i dolcetti promessi. Poi non si poteva urlare se la squadra del cuore faceva gol. Non potevamo fare battute, non potevamo commentare lo spettacolo della domenica in TV, non si giocava a carte con i soldi e anche per la tombola, che fin da novembre a Natale era immancabile, si potevano solo chiamare i numeri estratti senza poter far nessun riferimento al significato di questi sulla smorfia. La tombola silenziosa era triste, ma per amore di mio fratello facevamo finta di niente. Quando c'erano loro, la mia famiglia non era la stessa. Domenica dopo domenica, queste piccole fratture, invece di chiudersi, si acuirono. Il tempo, nel nostro caso, è servito a preparare lo scontro che inevitabilmente si avvicinava. Circa 15 anni fa, era la terza domenica dell'Avvento e stavamo organizzandoci per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, dividendoci i compiti. Mia madre avrebbe preparato i fritti, mia sorella le verdure stufate, io il polipo e il baccalà, mia cognata avrebbe invece pensato ai babà e ai susamielli, che sono dei biscotti alla cannella e miele a forma di S, ai quali mia cognata aggiungeva un ingrediente suo segreto che li faceva diventare morbidi e gustosissimi. A Marianna non chiedevamo mai nulla, un po' perché ci aveva detto più volte che non amava cucinare e un po' per evitare i soliti commenti sulle nostre abitudini. Di norma andava bene, tranne quella domenica nefasta. Marianna iniziò a dire che lei poteva ordinare nella rosticceria più buona di tutta Napoli il necessario per cenone e pranzo, che sarebbe stato tutto buonissimo e altre cose del genere. Se oggi ripenso a quelle sue uscite, le interpreto come un tentativo di essere accettata, ma il modo con cui si rivolgeva alla mia famiglia era sbagliato, ci faceva sentire dei poveracci, pure cafoni. Infatti, mia mamma la zittì seduta stante. Va bene i capricci che ogni tanto dovevamo sorbirci da lei e da mio fratello, ma a Natale la tradizione non si toccava. Se proprio avesse voluto, avrebbe potuto imparare a cucinare, che era anche proprio ora. Su quest'ultima frase Marianna diventò paonazza e non disse più una parola. Mimmo, vedendo la moglie arrabbiata, ci riprese aspramente. Ebbe parole pesanti per mia madre, verso la quale non si era mai arrabbiato in vita sua. Fu come se qualcuno avesse tolto l'argine e tutto quello che c'era a monte della diga del nostro e del loro rancore esondò e arrivò a valle a mo' di valanga. Una lite spaventosa travolse tutti. Gli insulti non risparmiarono nessuno. Uscimmo dopo un'ora da casa di mia madre stravolti e ciascuno giurò all'altro di non volerlo più vedere. Fu un Natale molto triste, di totale solitudine. Io pensavo che passato quel periodaccio avremmo fatto pace. In fondo in famiglia poteva capitare di litigare, non eravamo i primi e tantomeno saremmo stati gli ultimi. Invece mi sbagliavo ancora. Gli incontri domenicali e i Natali pieni d'amore e di profumi erano finiti. Mimmo e Marianna tagliarono i ponti con tutti noi e tornarono a casa dei miei solo quando loro, ormai anziani, ebbero dei seri problemi di salute. Anche in quel caso, però, furono più visite di cortesia che un voler stare in famiglia. Poi il tempo ha iniziato a galoppare e gli anni sono volati via. Fino a dicembre di 3 anni fa. Stavo facendo spese in un supermercato e ho visto avvicinarsi una coppia. Avevano qualcosa di familiare, ma stentai a riconoscerli fino a che non mi furono proprio vicini. Mimmo mi fissava con un sorriso dolce, l'unica cosa che era rimasta identica in lui. Per il resto era palesemente sottopeso e anche molto emaciato. Anche Marianna aveva il viso segnato dalla sofferenza. Io lo abbracciai distinto e mi fece impressione quanto fosse magro. Davanti a un caffè, poco dopo, mi dissero che aveva appena terminato il secondo ciclo di chemioterapia e loro due stavano affrontando da soli questo momento. Le figlie ormai studiavano all'estero e non volevano coinvolgerle troppo. I genitori di Marianna se n'erano andati anni prima. Io non riuscii a trattenere le lacrime e in un attimo mi fu chiaro l'enorme errore che avevamo commesso. Come avevamo potuto far passare tutto questo tempo senza sentirci? Quale demone cattivo si era insinuato nella mia famiglia e ci aveva diviso per così tanti anni? Certo, era difficile sopportare Marianne e le sue arie da grandama, ma a pensarci bene, anche noi non dovevamo apparire le persone migliori del mondo con le nostre abitudini rumorose, la nostra fissazione per il cibo, le urla e le mescolanze varie. Mi sono resa conto di quanto abbiamo sofferto per non aver semplicemente chiesto scusa gli uni agli altri. Ma forse non era troppo tardi. Ho sorriso e li ho invitati al cenone di Natale a casa. Hanno risposto di sì. E Marianna mi ha anche chiesto cosa poteva portare. Le ho chiesto di occuparsi del piatto più speciale che c'è, perché quest'anno avrei voluto che lei e Mimmo fossero rimasti con noi fino a Capodanno. L'insalata di rinforzo. È un piatto della tradizione napoletana con una base di cavolfiore lessato, al quale si aggiungono olive verdi, cetrioline, cipolline, giardiniera, peperoni e acciughe sottosale. Praticamente è una sorta di aiuto pranzo che per la sua natura di sottoglio può essere continuamente arricchito anche dopo giorni e dura di norma fino alla fine delle festività. In tavola praticamente c'è sempre e non importa se all'inizio non è il piatto più apprezzato, poi pian piano conquista il suo posto e in tavola ci resta finché non finiscono le feste. Marianne e Mimmo hanno capito cosa intendevo e hanno portato la più bella insalata di rinforzo che fosse mai vista, fatta in casa. Avevano deciso stavolta di rimanerci in famiglia. Avevo avvisato tutti dello stato di salute di nostro fratello per evitare domande e imbarazzi che poi alla fine ci sono stati comunque perché avevamo anni da recuperare. Ma è stato bello e anche profumato stare insieme. E anche quest'anno festeggeremo a casa mia e l'insalata di rinforzo di Marianne e di Mimmo sarà ancora più grande. Contro ogni previsione medica, lui è ancora con noi. Forse è solo per fortuna, ma a me piace pensare che l'amore della famiglia sia riuscito a renderlo ancora più ricco di vita.